Vedete, in questo giorno in cui voi siete venuti qui per questo inizio di ritiro, di preparazione alla vostra, al vostro mandato, alla vostra rinnovata benedizione come catechisti, per qualcuno forse è la prima volta, la Chiesa celebra la presentazione di Maria. Maria che viene portata al Tempio e già da bambina si offre a Gesù, come voi vi offrite per il servizio, si offre al Signore in vista, non lo sa ancora bene, ma in vista di un mistero grande che si deve compiere, no? E pensavo a questa cosa, no? Pensate a Dio che aspetta, se è vera la teoria del Big Bang, 14 miliardi di anni per avere il sì di Maria. Cioè la presentazione è il momento in cui il desiderio di Dio di avere finalmente l'incarnazione, di darci suo figlio e di farci suoi amici, arriva alla svolta dopo 14 miliardi di anni. Mi ha aiutato una vostra catechista che appunto non ero sicuro esattamente degli zeri del Big Bang, no? Voi ci pensate, pensate cos'è la pazienza. Cioè la pazienza di Dio che dice io avrò amici, quelli di Santa Maria della Fiducia, avrò la Madonna amica, avrò gli apostoli, ma devo aspettare 14 miliardi di anni. Pensate cosa vuol dire scommettere su un bambino che si battezza, su una famiglia che chissà quando mai darà frutto, su un giovane delle cresime, un giovane adolescente, no? Voi sapete che ogni atto educativo implica una grande pazienza. Sono sciocchi quelli che dicono, ah se ne sono andati alla crisi ma abbiamo sbagliato tutto. Calma, la vita è lunga, si sposerà, avrà i figli, si ammalerà, ci avrà una malattia, cioè dovrà morire, dovrà vivere, dovrà andare in vacanza. Calma, l'educazione non si gioca, la follia è di chi pensa nell'educazione di avere subito i risultati. Anzi, questo voglio trasmettere ai bambini e ragazzi, notate solo per dirvi, a me piacciono queste cose, la Madonna della Fiducia, di cui voi portate poi il nome nella parrocchia, no? Voi sapete che i seminaristi dei tempi della Seconda Guerra Mondiale fecero qui voto, perché la Madonna gli desse la vita. E noi cosa facciamo? La maggior parte di quelli sono già morti, non ci sono più, ma quelli hanno trasmesso la fede alle generazioni successive. Vi dicevo che in questo seminario la gente non lo sa, quasi tutto il governo, quelli che hanno fatto la Costituzione, De Gasperi, democristiano, Saragat e Nenni, socialisti, Calamandrei, Ivano e Bonomi, eccetera, sono stati qui, Vassalli è stato protetto dal Papa, cioè quelli che hanno fatto l'Italia, la Costituzione che noi studiamo, è stata fatta qui dentro, dentro una casa cattolica perché era stato Vaticano, quindi non potevano entrare i nazisti, no? I nostri ragazzi dovranno fare delle altre scelte, ma radicandosi nella memoria di quello che gli è stato dato, no? E se volete, questo è bello dirlo, pensate che questo affresco, che è moderno, è una copia dell'affresco medievale, questo non lo sanno quasi la maggior parte dei seminaristi di qui, neanche lo sa. Questo fu fatto dopo il concordato di Worms, cioè quando finalmente l'impero e la Chiesa si misero d'accordo sulle nomine episcopali, siamo negli anni del Medioevo, no? Pensate, fra 1000 anni cosa si saprà di noi? Questo c'ha 800 anni, cioè fra 1000 anni chi si ricorderà forse Don Severo, che è un grande filosofo, ci sarà una statua di Don Severo, di tutti gli altri noi, ma che cos'è che conta di noi? Cioè cosa conta di questi, vedete, quelli con l'aureola quadrata? Vuol dire che erano vivi ai tempi in cui è stato fatto l'affresco. Quando le aureole tonde vuol dire che erano già morti, quelle quadrate vuol dire che quel signore lì, quel papa, quel vescovo, cioè era vivo ancora, come se adesso facessimo una cosa in cui ci sono i santi nostri e poi ci siamo noi con un'aureola quadrata, no? Che cosa resterà di noi? No? Questa è la grande domanda dell'educazione, della catechesi. Sapete che catechesi vuol dire fare eco. Cateco, eco, catecheo in greco, echeo è il verbo dell'eco, cioè la parola di Dio arriva a loro e continua verso di noi, cioè l'eco è una voce, non siamo noi a far nascere la vita, ma noi la prolunghiamo questa voce, e catà in greco vuol dire che viene dall'alto, cioè la parola di Dio è scesa dall'alto, è rimbalzata su di loro ed è arrivata fino a noi, no? E questa è la grande domanda della catechesi, io la porrei già ai bambini piccoli. Diventerete padri, voi siete figli, pensate che bello, voi siete giocate perché i vostri genitori vi hanno comprato la merenda, vi fanno studiare, vi amano, la mamma vi fa la colazione, e voi sarete madri? Tu che hai 8 anni, pensa che fra 20 anni sarai madre tu, fra 25 anni. Noi vi trasmettiamo la fede non è nostra, l'abbiamo ricevuta dai santi, da Agostino, da Luca, Matteo, Giovanni, da Gesù, e noi ve la trasmettiamo perché anche voi la possiate trasmettere ancora, no? E questa è la grandezza della fede, la grandezza, e c'è la fiducia, la Madonna della fiducia. Io ho fiducia che il bene si trasmette. Io ho fiducia che la Madonna con la sua forza e Cristo con la sua grazia ci tiene ancorati a Lui. Mi è piaciuto moltissimo un piccolo racconto, lo trovate per intero sugli iscritti, questo sito, come sapete, dove io lavoro, eccetera, poi vi dirò una cosa su questo, e una giornalista del nord milanese andava sempre a un bar, lì a Milano, dove c'era un barista che faceva il caffè, di questi volgari ma vivi, parlava sempre delle belle donne, parlava sempre purtroppo del Milan, che non vale niente, ma comunque parlava delle squadre sbagliate, e lei entrava e c'era questa persona viva, piena di vita, no? E un giorno torna, finita l'estate, erano alcune settimane che non andava, trova chiuso, dice sarà in vacanza, trova scritto: il signor tal dei tali è morto, si è spento per un tumore all'età di 53 anni, e siamo in lutto, non scusateci, eccetera, pregate. Arrabbiata contro la vita, cristiana, ma lo dice, sono arrabbiata per la morte di quest'uomo così vivo, torna dopo 2 settimane e c'era un altro che faceva il caffè, non più quello di prima, un altro che faceva il caffè, lo stesso rumore, si gira, mi ha commosso quando l'ho letto, lo guarda negli occhi e lei dice: gli stessi occhi di suo padre. Era suo figlio, quegli occhi che erano del padre, del nonno, del bisnonno, del trisnonno, quegli occhi erano lì perché quell'uomo non era solo uno che amava la vita, ma era un padre, aveva dato la vita, aveva trasmesso la vita. Pensate ai più giovani fra di voi, no? Quando, oramai non mancheranno tanti anni, vi sposerete e sarete voi padri, cioè, e i vostri bambini avranno bisogno di altri che gli fanno da catechisti, perché non sarete più voi catechisti di bambini di altri, ma però saranno i vostri bambini, no? Ecco, tu vedi negli occhi della nuova generazione quello che è la grandezza di ciò che è stato, no? E questo brano di oggi è un brano bellissimo, possiamo notare una cosa, io ho imparato proprio dal Papa Emerito Benedetto a leggere i testi sempre in maniera cristologica, cioè ogni volta che c'è un Vangelo io mi domando: ma dove emerge che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è il volto di Dio in mezzo a noi? Notate la forza di questo brano apparentemente terribile, cioè sembra un'umiliazione per la Madonna della fiducia. E sapete che i fratelli, questo è abbastanza facile, no? Abramo chiama Lot, che era cugino, lo chiama fratello, nell'ambiente ebraico i fratelli sono i parenti stretti, no? In alcune regioni d'Italia si chiamano fratelli, la grande famiglia dei fratelli, cioè siamo tutti fratelli e così via, no? Cioè sono i parenti, sono i cugini, i nipoti, cioè i parenti stretti, c'è la Madonna, no? Allora, gli dicono: ci stanno tua madre, ci stanno i tuoi fratelli, che se ne stavano i fratelli, cioè i parenti, i cugini, i nipoti, se ne fregavano di stare ad ascoltare lui, la Madonna era diverso perché stava facendo, ma i fratelli se ne strafregavano, cioè come spesso non è che tutti i vostri parenti vengono in chiesa a ascoltare Don Saverio, ma i parenti stanno a farsi i fatti loro, ti vogliono parlare, Gesù sta predicando e questi gli dicono: ci sono i tuoi parenti, cioè fermati, lascia la catechesi, lascia la messa, lascia la chiesa, vai a salutare i tuoi parenti, no? E Gesù risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Calmi un attimo, voi mi parlate dei miei fratelli, ma chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, come indicarli, no? C'erano gli apostoli, i discepoli, indica loro: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Notate, questi discepoli sono i discepoli di Gesù, cioè Gesù sono i suoi discepoli. E Gesù dice: chi ascolta, chi è mio discepolo, sta facendo la volontà del Padre. Cioè, chi è che insegna la volontà del Padre? Io sono la volontà del Padre. Cioè, se voi sapete, volete sapere qual è la volontà del Padre, dovete ascoltare me. Un altro direbbe, capite? Gesù, ci sono due possibilità insegnatelo ai bambini. O Gesù è un pazzo o è il figlio di Dio. Cioè, come ti permetti tu di dire che chi è tuo discepolo sta facendo la volontà del Padre? Ma tu sei matto, cioè se una donna dicesse al marito: se tu mi ascolti me ti salvi, il marito dice: ah, scema. Se il marito dicesse alla moglie, se tu sposi mia discepola, allora tu troverai la volontà di Dio. Quella dice, calma, sono io che devo Dio la mia libertà. Invece Gesù dice, sono i miei discepoli, questi sono i miei fratelli, perché chi è mio discepolo ascolta la volontà di Dio. Chi ascolta me sta ascoltando Dio. E voi capite, su questo mi vorrei, poi dopo ne parleremo parlando di San Giovanni, vorrei dire una parola. Guardate, se noi dovessimo dire in una parola, io credo molto che noi nella catechesi non dobbiamo dire le cose a scaletta per dire solo alla fine qual è la novità del cristianesimo. Cioè i nostri bambini, i nostri ragazzi, gli adulti, non sanno che cos'è il cristianesimo. Pensano che tutte le religioni sono uguali, che essere musulmani, essere buddisti, essere cristiani è la stessa cosa, essere atei. Perché noi siamo cristiani? Io credo che la prima cosa che si debba dire a un bambino la prima volta che viene, anche se ha 7 anni, perché noi siamo cristiani? Qual è la differenza? Qual è la cosa più bella che noi cristiani abbiamo? E io lo risponderei così, ed è proprio la cristologia Gesù. Direi, guardate che tutti gli uomini hanno sempre cercato Dio. Pensate gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, pensate i fenici, pensate i maia, gli aztechi, i popoli, tutte le religioni, cioè cercano Dio, perché l'uomo se non ha Dio non sa dove andare, l'uomo ha bisogno di sapere se vince l'amore o vince la morte, cioè la morte c'è qualcuno che la vince? Nasce un bambino, Dio c'è o Dio non c'è? E chi è il Dio dei bambini? Chi è il Dio che ama la vita? La vita nasce per caso o la provvidenza di Dio la tiene in mano, no? Ma l'uomo, questo Dio, non lo riesce a trovare. In realtà i pagani, come sapete, i romani, perché sono diventati cristiani? Perché sapevano che il paganesimo non era vero. Non li convinceva il paganesimo, dicevano, sì, ma tanto non è vero. Arriva Gesù e Gesù dice, io sono il volto del Padre, cioè quel Dio che l'uomo ha sempre cercato, sono io che ve lo rivelo, cioè dentro la mia vita voi troverete la volontà di Dio, voi troverete la verità di Dio, il vero volto di Dio. Per questo vi dicevo, io cerco sempre la divinità di Cristo dentro i Vangeli, no? Cioè quando Gesù fa vedere, vedete i miei discepoli, stanno con me, hanno trovato il Padre. Questo è Gesù. Gesù non è più un Dio che ci parla in maniera misteriosa, non è più un Dio che ci manda dei libri. Voi sapete che nel Corano, nell'Islam, il massimo che Dio ci può dare è un libro, il Corano. Cioè, per un islamico non si può fare un disegno di Dio, perché Dio non lo conosciamo. Dio è talmente misterioso che l'unica cosa che può fare è darti un libro da leggere e dire leggilo, questa è la mia volontà su di te. Per noi cristiani Dio non ci manda un libro. Dio viene in persona e ci abbraccia, e ci tocca, e ci bacia, e ci consola, e ci accarezza, e ci perdona. Cioè, Dio viene in mezzo a noi. Gesù dice, chi vede me vede il Padre. Perché noi diciamo che Dio è amore? Spiegatelo questo ai bambini. Perché Dio è amore? Noi diciamo che Dio è amore perché Gesù è Dio. Gesù è Dio, Gesù è amore, quindi Dio è amore. Ma se Gesù non fosse Dio, fosse solo un rabbino, avesse sposato la Maddalena, ma allora Dio non è amore. Noi non sappiamo se Dio è amore, se Gesù non è Dio. Noi sappiamo che Dio è amore perché Gesù è morto per i peccatori. È morto per chi abortisce, è morto per chi ha tradito la moglie, è morto per me, è morto per la Chiesa, è morto per questo mondo. Gesù è morto per noi, Dio ha dato la vita per noi. Dio ha dato la vita per i peccatori, cioè non è stato Gesù che ci ha amato. O meglio, certo che Gesù ci ha amato, ma in Gesù è Dio che ci ha amato. E allora chi è Gesù? Perché la gente ascolta la parola, no? E perché potremmo dire la Madonna è la vera discepola? Gesù avrebbe potuto dire anche, vedete, Maria è la vera discepola, non solo perché mi ha dato la vita, ma perché è la mia discepola, perché mi ha messo nel mondo, perché ha accolto la parola di Dio che non è un libro. Maria ha accolto la parola di Dio che è la carne di Cristo, cioè ha accolto Gesù. Maria ha accolto la parola più di ogni altra donna nell'universo, perché ha accolto Gesù vivo, ha accolto Dio, no? Se ci pensate, ecco, perché per esempio quando vi innamorate, i più grandi provino a tornare ai momenti iniziali, i più giovani forse lo hanno di... Cioè, cosa ricordatevi le prime sere, la prima sera, no? Cosa succede? Uno dice ti amo, l'altro dice ti amo, ci dà il primo bacio, mano nella mano, eccetera. Uno comincia a raccontare tutta la sua vita. Lo sai mio padre, il mio ragazzo precedente, lo sai io ho fatto questo. Cioè uno perché l'amore non è fare delle cose, l'amore è farsi conoscere. Se voi non vi fate conoscere, vuol dire che l'amore con un altro non è pieno ancora. Voi sapete che tanti si chiamano amici, ma non sanno niente del segreto dell'altro, no? Noi siamo un po' un segreto, cioè se voi chiedeste al vicino, a voi stessi, ma io lo conosco veramente quello che è seduto a fianco o quello che è seduto... Uno potrebbe dire sì e no, perché a volte quello non ti sta dicendo che sta facendo un peccato, che sta litigando col marito, che sta facendo una cosa bellissima. Cioè non è che uno conosce l'altro, è veramente difficile. Cioè per conoscere l'altro io devo dire le cose più vere di me, no? Solo quando ci si ama ci si dice tutto l'uno dell'altro, solo chi ama veramente, no? Perché Dio ci manda Gesù? Perché ci dice tutto se stessi, come quella prima sera uno racconta tutta, Gesù è arrivato a dire tutto l'amore di Dio per noi. Un altro esempio che possiamo fare per concludere, e voi sapete che c'è un libro bellissimo, che è Il Piccolo Principe, io lo amo moltissimo, di Saint-Exupéry, e questo libro dove è un'autobiografia, perché Saint-Exupéry è caduto veramente con l'aereo nel deserto, stava per morire, ed è in questo mistero si è domandato perché voleva vivere, cioè cosa gli interessava della vita, quale rosa lo attendeva dall'altra parte del deserto, no? E mentre è solo, il piccolo principe nel deserto, questa metafora, eccetera, il piccolo principe incontra una volpe, e la volpe, lui vede la volpe, siccome è solo, spesso noi siamo soli, tanti ragazzi sono soli, tante donne sono sole, e allora il piccolo principe vede passare la volpe, la accalappia subito e dice, vogliamo diventare amici? Così non sto più solo, sto esagerando, sto scherzando, e la volpe gli dice, no, non è esattamente così che si diventa amici, cioè, se noi diventiamo subito, cioè, vuol dire che non è vero, è una balla, cioè l'amore richiede questi miliardi di anni, questi secoli, questi decenni, la fede, l'amore, la speranza. Dice, se noi vogliamo diventare amici, noi adesso non siamo addomesticati, in francese si dice apprivoisé, non siamo uno l'intimo dell'altro, uno parte dell'altro, noi dobbiamo diventare apprivoisé, dobbiamo appropriarci uno dell'altro, ci siederemo ogni sera un po' più vicini, e pian piano arriveremo a sederci fra chissà quanto tempo vicini, e io conoscerò te, tu conoscerai me, non avremo più paura, ma tu conoscerai le cose belle mie, io le tue, e saremo amici, no? E alla fine si seggono uno a fianco dell'altro e si rivelano il loro segreto. Ecco, che cos'è la storia della salvezza? Dalla creazione, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, è Dio che si siede come la volpe, come il piccolo, ogni sera un po' più vicino, finché quando arriva a Gesù si siede veramente in mezzo a noi. Adesso sei pronto ad accogliermi, adesso io mi posso sedere e ti posso rivelare pienamente che sono amore. Adesso tu mi puoi capire, adesso ci possiamo capire, no? Adesso possiamo essere addomesticati l'un l'altro, no? Ecco, nella presentazione, la festa di oggi, noi vediamo l'inizio di questa ultima tappa, se volete, è il momento in cui sta per sedersi vicino, ancora non è nato, ma già la Madonna oramai è l'umanità che è pronta a dire sì, vieni. Sì, io già vengo nel Tempio e mi seguo, e allora la fiducia di Dio, la fiducia nostra, sono oramai incontrate, no? Vi ho detto una bugia perché aggiungo una cosa che mi aveva scritto, ma era la penultima cosa perché l'ultima la dico adesso, e notate la libertà, cioè voi sapete che nel buddismo eccetera Dio non è libero, non è una persona, nel cristianesimo c'è la libertà, cioè Dio decide di amarci, poteva anche non crearci, poteva anche non rivelarci, poteva lasciarci nel peccato, cioè Dio viene perché viene liberamente, e Maria liberamente gli dice di sì. Cioè Maria è la donna libera, perché Dio vuole solo risposte libere, gli dice di sì, no? E mi è venuta in mente questa cosa perché volevo sottolinearvi questa cosa che secondo me dobbiamo molto esaltare nella vita dei bambini, dei ragazzi, degli adulti. Voi sapete che tutti parlano della libertà, ma della libertà non ci crede nessuno, cioè la gente tanto pensa che tutto è già deciso, c'è l'oroscopo, tanto non cambia niente, c'è la politica che è sempre la stessa, ci sono i preti che sono sempre uguali, papà e le mamme. In realtà noi dobbiamo convincere le persone, persuadere che la libertà è da giocare ancora, ancora il domani è da scrivere. L'esempio che a me viene sempre in mente quando parlo ai ragazzi di questa cosa, vi faccio questo esempio, lo sapete, io sono figlio di mia mamma e mio papà, noi, i miei genitori sono in cielo, noi siamo quattro maschi, io sono il primo, se mia mamma e mio papà si fossero fermati a un solo figlio, non ci sarebbero Stefano, Giovanni e Marco, si fossero fermati a due, non ci sarebbero Giovanni e Marco, si fossero fermati a tre, non ci sarebbe Marco, voi quanti figli avrete? Uno, due, nessuno, quattro. La vostra libertà è che voi dovete ancora decidere se diventerete padri o madri, se quanti figli avrete. Voi siete veramente liberi. Cioè il vostro domani è da scrivere. Per questo vale la pena fare la cresima, per questo vale la pena pensare a Gesù Cristo, per questo vale la pena studiare, perché voi dobbiamo decidere cosa fare della nostra vita. La vita non è già decisa. La vita è da scrivere. Ecco, Dio scrive la sua vita perché vuole darci suo figlio, e Maria liberamente dice, già nella presentazione, sono disponibile, ci sto. Ma sono due libertà che si incontrano, e questo brivido della libertà, cioè io penso che tante persone non sentono più il brivido dell'essere liberi, dicono vabbè io sono libero, tanto non cambia niente. No, se prendi questa via cambia tutto, se prendi quest'altra, questa è una via di morte, questa è una via di vita, questa vita farà morire altre persone, questa vita darà speranza, questa vita... Su questa parola, questi sono miei fratelli, sorelle, madri, perché su questa parola la vita si divide. Se vai di qua è una cosa, se vai di là è un'altra, non è la stessa cosa. Ecco, ci aiuti il Signore a credere che noi siamo ministri di libertà. Attraverso di noi questa parola che è Cristo, che è risuonata nel Medioevo, nella Seconda Guerra Mondiale, arriva nel terzo millennio, viene donata a noi e noi ne facciamo eco, e ne facciamo eco convinti che questa parola libera la libertà delle persone che verranno e gli farà amare questo Dio che si rivela, questo uomo che diventa amico di Dio e diventa fecondo, impara ad amare la vita. E così sì.